Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo la nostra Bibbia al capitolo 4 di Prima Pietro. Ora giungiamo ad un capitolo nuovo di Zecca nello studio di questa epistola meravigliosa. E siamo ai primi 6 versetti di questo grande quarto capitolo e nel mentre esamineremo questo capitolo ci aspetteranno delle cose meravigliose. Ma per iniziare lasciate che vi legga i primi 6 versetti di Prima Pietro capitolo 4. Poiché, dunque, Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che, cioè, colui che ha sofferto nella carne, rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orgie, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi, né renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, per questo è stato annunciato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Vorrei intitolare questi 6 versetti una memoria che evita il peccato. Nel suo libro ricco, intitolato Le piaghe delle piaghe, scritto nel 1669, un uomo pio devoto di nome Ralph Venning scrisse questo paragrafo sul peccato. Ascoltate. In genere, il peccato è il peggiore dei mali, il male dei mali, anzi, di fatto, l'unico male. Nulla è così malvagio come il peccato, nulla è malvagio se non il peccato. Come le sofferenze di questo tempo non sono degne di essere paragonate alla gloria che sarà rivelata su di noi, così né le sofferenze di questa vita né quelle di quella a venire sono degne di essere paragonate con il male al male del peccato. Nessun male è spiacevole a Dio o distruttivo per gli uomini se non il male del peccato. Il peccato è peggiore dell'afflizione, della morte, del diavolo, dell'inferno. L'afflizione non è così afflittiva, la morte non è così mortale, il diavolo non è così diabolico, l'inferno non è così infernale come il peccato. Questo aiuterà a riempire l'accusa contro la sua peccaminosità, soprattutto perché è contraria ed opposta al bene degli uomini. E poi dice, i quattro mali che ho appena nominato sono davvero terribili e da tutti siamo pronti a dire, oh buon Signore, liberaci. Tuttavia però, nessuno di questi, né tutti insieme, sono tanto malvagi quanto il peccato. Pertanto le nostre preghiere dovrebbero essere più che altro dirette all'essere liberi dal peccato e se Dio non ascoltasse nessun'altra preghiera, tuttavia a questo proposito dovremmo dire ti preghiamo di ascoltarci, buon Signore. Fine della citazione. Unicamente, con una strana scelta di parole, però interessante, Ralph Venning ci aiuta a comprendere il male del peccato. È peggio dell'afflizione, è peggio della morte, è peggio del diavolo ed è peggio dell'inferno stesso. Ora, è vero che il credente odia il peccato. È vero che il credente desidera fuggire dal peccato. È vero che il credente desidera essere libero, liberato dal peccato. Tutti noi, in un momento o nell'altro nella nostra vita, in un modo o nell'altro, con parole o con altre, abbiamo gridato, oh misero uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Abbiamo tutti gridato contro la nostra miseria Abbiamo tutti desiderato, in qualche momento, d'essere liberati dalla schiavitù del peccato. Ora la domanda però si propone, visto che il peccato è il male di tutti i mali, anzi di fatto l'unico male, e visto che lo odiamo e desideriamo liberarcene, come possiamo evitarlo? Cos'è che ci è richiesto se vogliamo rimanere lontani dal peccato? Ovviamente, questo è lo sforzo principale della nostra vita, non siete d'accordo? Evitare di peccare è lo sforzo principale della vita di ogni credente. Ora, per evitare il peccato, dobbiamo assumere tre prospettive. In un certo senso, dobbiamo vivere in tre tempi: futuro, presente e passato. Alcuni ci direbbero che per evitare il peccato bisogna avere uno sguardo rivolto verso il futuro. Cosa intendiamo dire con quello? Che dobbiamo prestare attenzione alle tentazioni che non sono ancora arrivate. Ma dobbiamo essere pronti per non essere colti di sorpresa. Dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo fare quello che i discepoli non fecero quando Gesù gli disse: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Dobbiamo stare allerta, dobbiamo essere vigili, attenti, guardare sempre avanti, anticipare ciò che potrebbe arrivare, camminare con circospezione, camminare con saggezza alla luce del pericolo che ci attende. Dobbiamo anche avere uno sguardo presente. Non solo guardiamo avanti, anticipando ciò che potrebbe venire, ma guardiamo anche al presente, a ciò che ci circonda, per non essere ingannati inconsapevolmente dal peccato. E Paolo ci ricorda che, in Romani 12:9, ci ricorda che dobbiamo aborrire il male ed attenerci fermamente al bene, e quello è il tempo presente. Qualsiasi cosa malvagia, odiamola, dobbiamo aborrirla. Se invece c'è qualcosa di buono, dobbiamo attenerglici fermamente. Paolo dice: non lasciatevi vincere dal male, ma vincete il male con il bene. Paolo dice in Romani 13:14: rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate alcuna cura della carne per soddisfarne i desideri. Quindi dobbiamo guardare costantemente al futuro, dobbiamo anticipare ciò che potrebbe presentarsi. Dallo stesso tempo dobbiamo valutare il presente con grande attenzione per evitare il peccato. Però c'è anche la necessità di guardare al passato. Una delle facoltà più importanti per affrontare il male di tutti i mali, di fatto potremmo dire l'unico male, è una buona memoria. Una buona memoria. E questo è proprio quello che c'è qui nel senso delle parole di Pietro. Egli ci sta invitando a ricordare alcune cose che ci permetteranno di evitare il peccato. La chiave del passaggio si trova nel versetto 2, dove Pietro dice che dobbiamo vivere il resto del tempo in cui siamo in questa carne, non più per i desideri degli uomini, ma per la volontà di Dio. Dobbiamo vivere il resto della nostra vita evitando il peccato e vivendo secondo la volontà di Dio. Ora, per far questo, però, sì, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo anticipare con attenzione ciò che potrebbe presentarsi e sì, dobbiamo anche informarci sul tempo presente, ma il punto principale di Pietro qui però è che dobbiamo guardare indietro, dobbiamo avere una buona memoria. Ora, prima di addentrarci in questo testo particolare, ricordiamoci un attimino dove ci troviamo. Questa epistola intera fu scritta a persone che stavano soffrendo. Ed essa raggiunge un punto culminante, un certo punto culminante alla fine del capitolo 3. E quel punto era che Pietro voleva accertarsi di ricordare alle persone che nel mezzo di tutte le loro sofferenze dovevano ricordare questo, che la sofferenza può essere trionfante, che si può essere dei vincitori anche nel mezzo della sofferenza. E qual è il modello per quello? Cristo. Il capitolo 3, nei versetti che vanno dal 18 al 22, ci mostra come Cristo, in mezzo a sofferenze ingiuste, abbia trionfato. Infatti, ottenne la sua più grande vittoria nel momento della più grande sofferenza. Abbiamo notato, negli ultimi studi, che quando Gesù è stato ucciso ingiustamente sulla croce, quando è stato trattato ingiustamente, quando è stato punito come risultato dell'odio, come risultato del rifiuto, nel momento stesso in cui stava subendo un trattamento ingiusto, morendo, il giusto per l'ingiusto, stava anche trionfando sul peccato, stava trionfando sulle forze demoniache dell'inferno, stava trionfando sul giudizio di Dio e stava ottenendo per sé la supremazia finale, come dice proprio il versetto 22, di essersi seduto alla destra di Dio. Quindi, nel momento della sua morte, ha trionfato sul peccato. Non ha trionfato solo sul peccato, ma anche sulle forze demoniache dell'inferno. Ha trionfato anche sul giudizio di Dio, che ha sopportato e ne è uscito vittorioso, ed ha trionfato su tutti gli esseri creati. E fu proprio nella sua più grande sofferenza che ottenne il più grande trionfo. Il punto di Pietro è che quando vediamo la nostra sofferenza, dobbiamo ricordarci che potrebbe anche benissimo essere il momento del trionfo più grande. Così è stato per Cristo e così potrebbe essere anche per voi. Ora, tenendo presente questo, guardiamo insieme il versetto 1. Perciò, che ovviamente si ricollega a ciò che ha appena detto nel capitolo 3. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. E questo è davvero il riassunto di ciò che avevo appena detto. Ecco perché c'è il dunque. Avete visto Cristo soffrire nella carne e la sua sofferenza è stata trionfante, quindi, perciò, armatevi di quello stesso pensiero. Quale pensiero? Di essere disposti a soffrire nella carne sapendo che quello potrebbe potenzialmente produrre il trionfo più grande. Questa è un'affermazione meravigliosa ed è anche l'applicazione di tutto ciò che è stato fatto prima. È meglio soffrire per Cristo che soffrire con il mondo. È meglio perché nella nostra sofferenza per amor della giustizia, quando soffriamo per fare ciò che è giusto, quando soffriamo ingiustamente, quando siamo perseguitati e trattati in modo ingiusto e non gentilmente, è proprio quella sofferenza che potrebbe produrre il nostro trionfo spirituale più grande. Quindi dobbiamo armarci con quello stesso scopo. Ora vorrei esaminare più specificamente questa affermazione in modo che possiate comprenderla meglio, perché il versetto stesso può sembrare un po' difficile a primo acchito. Per favore, notate la prima affermazione: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne. Quello significa semplicemente che Cristo è morto. È di quello che sta parlando. Sta parlando della sua morte. E tornando indietro al versetto 18, all'inizio del versetto dice che Cristo è morto, alla fine del versetto, però poi all'inizio dice fu messo a morte in quanto alla carne. L'essere messo a morte in quanto alla carne, nel versetto 18, soffrire nella carne, qui nel versetto 1, si riferiscono entrambi alla stessa cosa, alla sua morte. È di questo che Pietro sta parlando. Visto che Cristo morì e quello ebbe un così grande trionfo nella sua morte, quindi armatevi anche voi con lo stesso pensiero. Ora, cosa intendiamo dire con questo armatevi, tra virgolette? Beh, è un termine militare. Tradotto correttamente, si riferisce all'indossare dell'armamentario di un soldato per poter combattere. In Efesini 6:11 una forma di questa parola viene tradotta con armatura o con l'intera armatura di Dio. Indossate l'armatura, armatevi, prendete le vostre armi perché? Per la battaglia. La vostra vita sarà una battaglia e dovrete armarvi con quest'arma definitiva. E qual è? Anche voi armatevi dello stesso enoia dal greco. Cosa significa? Della stessa mente, della stessa idea, dello stesso principio, dello stesso pensiero. Ok, però che cosa significa? Ascoltate molto attentamente, ok? Armatevi con la stessa realizzazione, con la stessa idea e lo stesso principio che si è manifestato nella sofferenza di Cristo. E qual era? Il principio che anche nella morte io posso cosa? Trionfare. Quella è l'idea. Armatevi con quel grande pensiero. In altre parole, siate disposti, ascoltate attentamente, siate disposti a morire. Armatevi di quel grande pensiero. E credo che questo è esattamente quello che Pietro sta dicendo qui. È un'affermazione molto semplice. Cristo è morto e voi quindi dovete armarvi della stessa idea. Ovvero che anche voi dovete essere disposti a morire perché capite che nel morire troverete trionfo. Ora c'è un'altra alternativa: se siete stati perseguitati e qualcuno vi sta minacciando di morte, potete sempre ritrattare, giusto? Potete sempre rinnegare Cristo, potete tirarvi indietro. Però quella non è un'opzione, non è vero? Quindi quello che sta dicendo qui è che, guardate, proprio quello che Gesù ha detto in Giovanni 16 si realizzerà in molte delle vostre vite. Alcuni di voi saranno perseguitati, alcuni di voi saranno uccisi, alcuni di voi diventeranno martiri, e quindi armatevi di quell'idea che come Cristo era disposto a morire perché sapeva che nella morte c'era il trionfo, allora anche voi abbiate lo stesso pensiero, siate disposti a morire per amore della giustizia, perché siete convinti che il tutto può portare al trionfo. Ora, lasciatemelo dire semplicemente, ok? Accettate volontariamente la possibilità della morte come parte della vita cristiana. Ora, è forse questo un concetto nuovo? Non dovrebbe? Matteo capitolo 10, versetto 38 e 39, Gesù disse proprio questo: prendete la vostra cosa, la vostra croce, e seguitemi. E disse, se uno non è disposto a prendere la propria croce, rinnegandosi, non è degno di essere discepolo mio. Ma cosa voleva dire con quello? Cosa significa prendi la mia croce? Cosa significa? Significa sì, pronto a morire. Non c'è nulla di mistico in tutto questo, non si tratta di una dedizione spirituale mistica, no. Quando disse loro siate disposti a rinnegare voi stessi, a prendere la vostra croce, sapevano esattamente cosa intendeva dire, perché la croce era il luogo dove le persone venivano giustiziate. Stava dicendo siate disposti a morire per me, siate disposti a dare la vostra vita. E per molti, per moltissimi cristiani, quella è stata una realtà. E Paolo disse, francamente, in 1 Corinzi 15, 31, io muoio ogni giorno. Che cosa intendeva dire? Sto vivendo sul filo del rasoio. 2 Corinzi, capitolo 4, parlando del carattere del suo ministero, disse, siamo perseguitati, siamo colpiti e portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù. Siamo costantemente consegnati alla morte per amore di Gesù. La morte opera in noi. In altre parole, egli era sempre sull'orlo della morte ed un giorno morì per Cristo. Non è vero? Ma era pronto. Vi ricordate quando scrisse la sua ultima lettera? Disse sono pronto per essere offerto. Vedete, si era armato della stessa idea. Aveva visto la morte di Cristo e l'aveva visto trionfante, quindi si armò della stessa idea che era disposto a morire per Cristo. E Pietro qui, come Paolo, ha in mente la stessa cosa. Scoprirete, cari amici, che quella è l'arma definitiva. Quella è l'arma definitiva. Potreste chiedere cosa intendi dire con quello. Ascoltate, se il peggio che possono farvi è uccidervi, e dal vostro punto di vista il meglio che vi potrebbe capitare è morire, allora li avete contrapposti al massimo, no? Quella è l'arma più grande che abbiamo. Vedete, questo è il motivo per cui tanti martiri nella storia della Chiesa sono stati disposti a morire, perché si sono armati di quella stessa idea, che c'è grande trionfo nella morte. Gesù è morto ed ha trionfato sul peccato. E se io dovessi morire, guardate al versetto 1, cioè, colui che ha sofferto nella carne, cosa vuol dire quella frase? Colui che è morto, rinuncia al peccato. Avete capito il punto? È la morte così brutta? Sapete cosa succede quando si muore? Cosa? Non si pecca più. E questo è un bene? Perché odiamo il peccato e vogliamo esserne liberati, non è vero? E vorremmo essere divini e puri e pii, virtuosi, santi, senza macchia. E vedete, se io però sono armato con l'obiettivo di essere liberato dal peccato, e quell'obiettivo sarà raggiunto solamente tramite la mia morte, ed il massimo che chiunque possa farmi è uccidermi, possono solamente portare ciò che mi è più prezioso. E quindi, così gli ostacolo. Dunque, lui è lì che sta dicendo a quei cristiani perseguitati di cercare il trionfo nella morte. Il peggio che il mondo ostile, perseguitatore, potrebbe mai fare è uccidere il credente. E se il credente è disposto a morire, allora quella non sarebbe una minaccia. Leggete il libro I Martiri di Fox, la storia di John, Barry Stamm, o la storia dei missionari ecuadoregni, o di missionari più contemporanei che sono stati realmente uccisi per la causa di Cristo, di persone in terre comuniste o pagane a cui è stata tolta la vita a causa della loro fede in Cristo, e vi chiedete come abbiano potuto sopportare tutto quello. E la risposta è che avevano visto ed avevano considerato la morte come un trionfo, si erano armati di quell'idea perché sapevano che nella morte avrebbero cessato di peccare, e quindi la morte aveva assunto per loro una certa dolcezza, è vero? Colui che muore cessa di peccare. È un verbo al tempo perfetto, il che sottolinea uno stato, una condizione, cioè si entra a far parte di una condizione, di uno stato permanente, eterno, che è libero dal peccato. È forse un male? Non lo è, se quello è l'obiettivo della mia vita. Che cosa sto cercando di fare nella mia vita cristiana? Sto cercando di eliminare che cosa? Il peccato. In un colpo solo, boom, non c'è più. Quindi, se avessi quell'idea in mente, uccidimi, perché quello mi porterà proprio dove voglio andare. Libero dal peccato. Allora, tutta la paura svanisce. Tutte le minacce della persecuzione scompaiono. Quando un credente muore, entra in una condizione permanente di libertà dal peccato, e Cristo ne è il modello. E questo era vero anche di Cristo, tra l'altro. Potresti chiedere, aspetta un attimo, non era mica un peccatore? Esatto, non aveva mai peccato, era senza peccato, però è venuto, ascoltate attentamente, è venuto in un mondo, come dice Romani 8:3, in un mondo a somiglianza della carne di peccato. E non venne solo in somiglianza della carne di peccato, ma anche per il peccato. E poi si è sottoposto a uomini malvagi che gli hanno fatto cose malvagie, e quindi ha sentito il peso del peccato, non è vero? E poi sulla croce, 2 Corinzi 5:21, dice che è stato reso peccato, e 1 Pietro 2:24 dice che ha portato su di sé il nostro peccato, è venuto in somiglianza della carne del peccato, è venuto per ricevere il male peggiore che gli uomini peccatori potessero fargli, ed è andato sulla croce, è stato fatto peccato ed ha portato il peccato, ma quando è morto fu cosa? Fu liberato dal peccato. Tutto ciò che ha sofferto nella sua incarnazione terminò. Non era più nelle sembianze della carne di peccato, ricevette un corpo glorificato, non era più soggetto alle azioni malvagie di persone o di demoni empi, non ha e non porterà mai più il peccato, che è successo una volta per tutte. Quindi anche Cristo nella sua morte ha cessato la sua relazione col peccato, non ha più nulla a che fare con quello, e lui non ha più nulla a che fare con lui. Quindi dice Pietro, armatevi dello stesso pensiero. Volete avere l'arma definitiva? Allora dovete capire che quando morirete sarete liberi dal peccato per sempre. Ora, solo uno stolto guarderebbe a questo e direbbe, ah, no, preferisco rimanere con quello che ho. Aspetta un attimo. È impossibile! Però, miei cari, la cessazione del peccato è legata alla morte della carne. Oh, a proposito, questo versetto è ottimo da dare ai perfezionisti, coloro che credono che si può essere perfetti in questa vita. Pietro dice che no, l'unico modo in cui si può cessare di peccare è con la morte. E le uniche persone senza peccato sono morte nella carne, morte a questo mondo, e chiunque sia vivo in questo mondo ha del peccato nella sua vita. Quindi Cristo, con la sua morte, è stato liberato dalle potenze peccaminose sotto il cui dominio si è volontariamente posto, identificandosi con l'uomo nell'incarnazione e portando il peccato dell'uomo nella crocifissione. E suppongo che questo fosse anche stato nella sua mente quando in Ebrei dice che egli sopportò la croce per la gioia che gli era stata posta dinanzi. Qual era quella gioia? Essere per sempre liberato dal peccato. E possiamo anche attenere, e possiamo anche attendere la morte, perché ci libera dal peccato. E giusto per stringere un po' questo pensiero e renderlo un pochino più saldo nella vostra mente, ascoltate quello che dice Romani 7:5. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Finché si è nella carne, le passioni peccaminose sono all'opera. Romani 7:18 dice: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Versetto 23. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra. E finché sei vivo in questo corpo umano, hai un problema con il peccato. E l'unico sollievo che riceverai mai lo avrai quando lascerai questo corpo, quando la tua carne morirà. Ascoltate 1 Corinzi 15 e lì ne sentirete un po' il paragone al versetto 42, quando sta parlando della resurrezione, dice: il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Versetto 49, e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. E solo dopo la morte otterremo quel corpo spirituale celeste, imperituro, onorevole, glorioso e potente. Ed è solo allora che il dardo della morte, che è il peccato, verrà rimosso per sempre, così come dirà più avanti in quello stesso capitolo. Ora, miei cari, se siete cristiani, prima o poi ci arriverete, non è vero? E prima sarebbe forse troppo brutto? O preferireste aspettare di più ed indugiare un pochino di più, il più a lungo possibile, nella vostra carne pecaminosa? Ora capite perché un cristiano che pensa profondamente non teme la morte? Siamo tutti diretti verso di essa. Tutti noi raggiungeremo, alla fine, la benedizione dell'assenza di peccato. E se ci pensate, dovreste dire: oh, prima è, meglio è. Ora, visto che quello è il nostro obiettivo, e visto che è il nostro destino, allora non dobbiamo temere la sofferenza, perché il peggio che la sofferenza può fare è ucciderci e darci il meglio, quindi, l'obiettivo della nostra vita. E può portarci alla perfezione, priva di peccato. Ora, se vi dovesse capitare di essere bruciati al rogo, o crocifissi a testa in giù, o sospesi con spilli tra le caviglie, o se vi capiterà di essere massacrati o quello che sia, e se c'è una piccola possibilità di quello, molto piccola suppongo, potreste semplicemente ricordare i vostri persecutori che vi stanno facendo un favore immenso, perché nel processo vi stanno portando alla gloria perfetta, priva di peccato, che è ciò per cui siete stati salvati in primo luogo, e così facendo potete esprimer loro il vostro più profondo apprezzamento per quel dono generoso che vi stanno facendo a nome della vostra perfezione eterna. Ora, se tutto questo sembra strano, quello dovrebbe dimostrarvi quanto sia confuso il nostro modo di pensare, non è vero? Ora, perché mai vorrei armarmi di questa idea? Versetto 2. Voglio essere armato di questa idea per consacrare il tempo che mi resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Ora, potreste dire, com'è che si collega il tutto? Così, ascoltate, se l'obiettivo della mia vita è l'assenza di peccato, alla fine dovrei comunque incamminarmi verso di quello, no? Devo vivere la mia vita evitando il peccato. Devo vivere il resto del tempo che ho nella mia carne fino al giorno in cui cesserò di peccare per mezzo della morte, non più per i desideri degli uomini, ma per la volontà di Dio. E visto che questo è l'obiettivo della mia vita, devo mettere in moto la mia vita nel modo giusto adesso. E quindi, per cosa dovrei mai vivere il resto della mia vita? Per evitare il peccato. Per vivere, e questa è la parola dalla quale riceviamo il termine biologia, parla della vita terrena, devo vivere su questa terra, vivere la mia esistenza umana, il resto del tempo che ho, che Dio mi dà in questa carne, non più per i desideri o per le passioni degli uomini, ma per la volontà di Dio. Tutto ciò che mi resta degli anni della mia vita, tutto ciò che resta degli anni della mia vita, tutto ciò che mi resta in questo corpo carnale, peccaminoso, non sarà più per i desideri degli uomini, non sarà più motivato o eccitato dall'epitomia, sapete quella parola forte che significa desiderio, intenso, malvagio. Non vivrò più così. Sono pronto ad evitare il tutto per la volontà di Dio. Quindi questa è un'applicazione molto pratica di quello che Pietro sta insegnando. Cristo ha trionfato nella sua morte, voi dovreste pensarla nello stesso modo, che siete in direzione verso il trionfo sul peccato e che essa non arriverà neanche prima della vostra morte, quindi essa sarà il vostro trionfo più grande, e visto che l'obiettivo della vostra vita è la morte, che di conseguenza vi libera dal peccato, allora il presente della vostra vita dovrebbe essere il proseguimento di quell'obiettivo, che dovrebbe essere quello di essere più liberi possibili dal peccato, qui ed ora. Quindi per il resto del tempo che abbiamo nella carne non ricerchiamo più la lussuria degli uomini, ma la volontà di Dio. Pietro ci chiama quindi a sfuggire dal peccato e a non viverci più sospinti dal nostro desiderio malvagio radicato nella nostra carne. Se volete una buona immagine di questo, basta ricordare la lettera di Paolo alla chiesa di Efeso, dove dice nel capitolo 2, descrivendo i non rigenerati, dice: eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, i quali un tempo vi abbandonaste secondo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Era il nostro modo di vivere. Ma poi dice: ora però sono un cristiano e per il resto del mio tempo non vivrò più così. Quindi l'obiettivo della vita cristiana è quello di evitare il peccato. Ora, Pietro ci aiuterà un po' di più in questo passo ad evitare il peccato. Non dandoci uno sguardo in avanti o uno sguardo presente, ma lasciandoci un po' uno sguardo di ricordo, facendo appello alla nostra memoria. Permettetemi di darvi almeno due punti questa sera e concluderemo la prossima volta. Uno stimolo molto importante per evitare il peccato, cosa che dovremmo fare visto che è l'obiettivo della nostra vita, uno stimolo molto, molto importante, è una buona memoria. E la prima cosa che vorrei suggerire e che dovremmo ricordare è questo. Cos'è che il peccato fece a Gesù Cristo? Ok? Dobbiamo ricordarci cos'è che il peccato fece a Gesù Cristo. Questo dovrebbe aiutarvi ad odiarlo, dovrebbe aiutarvi ad evitarlo, dovrebbe aiutarvi ad allontanarvene. Ora, con il passare dei lunghi anni della nostra vita, fino a quando non cesseremo di peccare con la morte, per tutto il corso di questo tempo faremo tutto il possibile per evitarlo. E per volerlo evitare, credo che dobbiamo odiarlo veramente. E per odiarlo veramente dobbiamo capire com'è che è, e per capire com'è che è dobbiamo iniziare dal considerare cos'è che fece a Cristo. E cos'è che fece? Versetto 1. Cristo ha sofferto nella carne. Ditemi voi, cos'è che fece a Cristo? In una parola sola? Lo uccise. Lo ha ucciso. Gli è costata la vita. Riesci quindi a godertelo quando sei consapevole di cosa fece a Cristo? Quando ti rendi conto che è stato fatto peccato, è stato reso peccato, quando ti rendi conto che ha portato nel suo corpo i nostri peccati sulla croce, quando ti rendi conto che la Bibbia dice che è stato reso maledizione per noi, maledetto è chiunque fu appeso all'albero in Galati, quando ti rendi conto che era il secondo membro della Trinità senza macchia, puro e santo, che non era mai entrato in contatto con il peccato e che poi è stato fatto peccato ed ha portato il peccato del mondo sul suo corpo, gli hanno tolto la vita, lo hanno ucciso, lo separarono da Dio, tanto che egli gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando vi rendete conto che l'hanno messo su una croce, che chiodi furono conficcati nelle sue membra e le spine sono state conficcate nel suo corpo e lo sputo è colato dal suo corpo ed una lancia è stata conficcata nel fianco, quando vi rendete conto di tutto quello e che tutto quello è stato causato dal peccato, beh, quello dovrebbe aiutarvi ad odiarlo, giusto? Se amate Cristo. A volte vedo persone che sono piene di vendetta perché qualcuno ha fatto del male a qualcuno che amavano. A volte vedo interviste di genitori i cui figli o figlio furono uccisi da un pirata della strada, o genitori cui figli sono stati uccisi da certe malattie. O vedo coniugi che hanno perso il loro partner in certi crimini di cui c'erano delle vittime innocenti, e sento l'amarezza, la vendetta e l'odio nei confronti di coloro che commisero quel crimine, e come padre, come marito, come amico, lo capisco molto bene. Mi ricordo il giorno in cui bussarono alla porta di casa mia e d'un uomo sul portico con una mannaia mi minacciò di prendere la vita di Melinda quando ero ancora una bambina piccola. Mi ricordo i sentimenti che avevo nel cuore, del fatto che avevo una mazza da baseball in mano, e infatti gli dissi: se entri da quella porta ritroverà la tua testa ad Ensino, e credo che sia proprio quello che disse di fatto. E so bene cosa avrei dovuto affrontare nel mio cuore se lei fosse stata in grado di aprire la porta, che fortunatamente era chiusa a doppia mandata quando ha provato a farlo entrare. E so cosa avrei provato come padre se non fosse stato per la grazia di Dio. Capisco che quando qualcosa di molto prezioso viene aggredito, devastato, schiacciato, ucciso, nel nostro cuore si scatena un certo odio verso di quello. Se non un odio verso la persona, magari, ma un odio certamente verso l'azione. E certamente se comprendessimo che l'omicidio di Gesù Cristo era il peccato, allora dovremmo odiarlo. Non sembra forse una conclusione ragionevole? Quindi se avete una buona memoria, quello potrebbe aiutarvi ad evitare il peccato. E la prima cosa da ricordare è ciò che il peccato fece a Gesù Cristo. La seconda cosa da ricordare è ciò che il peccato fece ai cristiani. Ricordate quello che il peccato fece ai cristiani. E voi potreste chiedere in che senso? Beh, ve lo dico io. Cosa ci fece? Ci ha incasinato. Infatti, ci ha scombussolato così tanto che non possiamo nemmeno esserne liberati finché non saremo cosa? Morti. Non è una buona ragione per odiarlo? Non vi piacerebbe avere una settimana senza peccato? Ci ha rovinato. Versetto 1. Chi ha sofferto nella carne ha cessato di peccare. Il peccato ci ha infettato così tanto che l'unico modo per liberarcene è quello di morire. Al contrario, finché saremo vivi, ne saremo assaliti. Leggete il capitolo 7 di Romani. Lì l'apostolo Paolo grida: «Oh, amo la legge di Dio nell'interiore, ma c'è anche qualcos'altro che risiede in me, c'è qualcosa che fa guerra con l'amore per ciò che è giusto, il peccato che si trova nella mia carne, e quindi le cose che voglio fare non le faccio, e quelle che non voglio fare le faccio. Oh, misero me!» In Romani capitolo 8, tutta la creazione geme attendendo con impazienza la manifestazione gloriosa dei figli di Dio. Volete sapere cos'è che sta aspettando l'intera creazione? Sta aspettando la morte e la risurrezione. Vuole una nuova creazione, proprio come noi vogliamo una nuova vita. Non c'è da stupirsi, quindi, che Paolo abbia detto, quando scrisse a Timoteo: sono pronto ad essere offerto. Dice in seconda Timoteo 4,18: il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi condurrà al sicuro nel suo regno celeste. Non è bello? Paolo sta dicendo: non vedo l'ora che arrivi il giorno della mia morte, perché quando morirò il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi porterà al sicuro nel suo regno. Non c'è da stupirsi che abbia detto: ho finito il mio corso, ho mantenuto la fede, sono pronto ad andarmene, tiratemi fuori, ne ho abbastanza. Alcune persone vogliono vivere su questo mondo il più a lungo possibile. Tito 2,14 dice che egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Oh, cerchiamo di essere chi dobbiamo essere, no? Io odio il peccato, non solo per cosa ha fatto a Cristo, ma anche per quello che ha fatto ai cristiani. Voglio dire, sarebbe meraviglioso fare il pastore di persone perfette. Oh, essere un pastore perfetto di persone perfette. È difficile essere un pastore imperfetto di persone imperfette. Essere un leader peccatore di peccatori. È molto difficile. Molto difficile. E se però mi ricorderò di quello che il peccato fa ai cristiani, allora quello mi aiuterà a crescere sempre di più nel mio odio verso di esso. Lasciate che vi dica una cosa. Più si fa parte del ministero, più lo si odia. Più si vive da cristiani, più lo si odia, perché continuate ad accumulare un file molto, molto grande su ciò che fa i cristiani. Come devasta le loro vite. Così che solamente nella morte ci può essere sollievo. Ebbene, questa è solamente parte di quello che Pietro sta dicendo qui. È solamente un versetto di quello che sta dicendo, ma dovremo aspettare per scoprire cos'altro ha fatto che dobbiamo ricordare. Chiniamoci in preghiera. Signore, grazie per averci ricordato questa sera che dobbiamo odiare il peccato. E dobbiamo armarci con la mente di Cristo, che era disposto a morire, perché morendo avrebbe smesso di avere a che fare con il peccato. Tutto sarebbe finito. Signore, quando vediamo quello che il peccato ha fatto a lui, quando consideriamo quello che fa ai cristiani, a noi stessi, lo odiamo. E fa sì che lo possiamo odiare abbastanza da armarci dello stesso pensiero, che siamo disposti a morire, perché morire significa esserne liberati per sempre. Oh, che beatitudine e che gioia inimmaginabile. Padre, ti ringraziamo per la grazia che ci concede un dono come questo, d'essere liberati per sempre dal peccato. Pensare all'alternativa è pensare ad un inferno eterno, che è la presenza eterna del peccato e solo del peccato. Oh, che pensiero impensabile ed orribile è questo. Grazie per la grazia che ci hai concessa e che ci ha concesso la promessa di un'eternità in cui il peccato è cessato per sempre. Che grazia. Ti ringraziamo nel nome del Signore nostro. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.